Sì, Marco diceva giustamente che su Genova è stato fatto molto, teatro, narrativa, montagne di contro inchieste e adesso anche un fumetto. Tra l'altro operazioni di una multimedialità pazzesca, che univano o separavano l'elemento magari narrativo più puro con quello della vera ricostruzione giornalistica alternativa rispetto a quello che i media ci raccontavano, e ci sono molto meno logiche e razionali di Sabatini, vado un pochettino a volta libera. Quando Becco Giallo mi chiama, passa circa un anno fa, per propormi questo progetto, davvero una delle cose che più mi ha colpito è stato il fatto che la grande contraddizione tra il silenzio dei media tradizionali e il pullulare di iniziative che erano fiorite attorno a Genova. E mi ricordo che quando Becco Giallo mi chiamò e mi disse: guarda, il fumetto è imperniato sulla scuola via, quello che noi vogliamo è, in un apparato relazionale sintetico, dipingere un po' tutto il resto. E ricordo che io gli risposi molto semplicemente: guarda, su Genova è molto più semplice, paradossalmente, scrivere 100 pagine che non 10. Perché? Perché Genova è stata, definite in maniere diversissime, quella che penso sia più incisiva ancora la definizione della fauna internazionale in Italia, la più grande sospensione dei diritti civili mai avvenuta in un paese democratico dal secondo dopoguerra ad oggi. E voi capite che non lo si può sintetizzare in 10 parole, in 10 righe, con 10 pagine. Vado un pochettino a ruota libera. Prima la ragazza che ha presentato, non ricordo come si chiama, Francesco, mio omonimo, diceva che cosa è passato, che cosa è cambiato. Faccio allora un salto temporale e logico, un salto temporale che apparentemente ci sembrerà logico, poi vedremo perché non è logico. Alcuni mesi fa, un anno fa circa, voi forse ricorderete la storia di quel tifoso ucciso al Catello vicino ad Arezzo, si trattava di Gabriele Sandri, ucciso da un poliziotto che spara da un casello, da un lato del casello all'altro. Preciso subito, vi faccio perdere 2 minuti perché comunque è bene ricostruirla la cosa, non è mia intenzione verificare l'unico calderone tutti gli abusi di polizia o delle forze dell'ordine, ma è importante vedere quelle cose. Il fatto avviene alle 9:15 del mattino circa. Se voi andate a cercare i lanci d'agenzia di quel giorno, scoprirete che i lanci sono immediati, verso le 10 si comincia a parlare di ciò che è successo, parlando con una grande enfasi di una lista tra tifosi degenerata. Il primo lancio d'agenzia che accenna ad una versione diversa, o dice è stato un poliziotto sparare, non è dell'ammissione delle forze dell'ordine, una prevenzione dei tifosi che erano lì presenti, i tifosi dell'Accademia, però se è stato un poliziotto a sparare, l'abbiamo visto noi. Solo a questo punto, dal 1:20 in poi, cominciano le prime timide ammissioni delle forze dell'ordine, prima il questore di Arezzo, poi il capo della squadra mobile, quindi la situazione non è ancora chiara, comunque si sembra che. Alle 18:20, quindi 9 ore e 20 dopo il fatto, viene convocata quella che dovrebbe essere la conferenza stampa definitiva. La conferenza stampa si svolge in un'atmosfera surreale. Praticamente i giornalisti non possono fare domande, ma devono accettare la versione che viene data, ossia due colpi in aria, non sappiamo come mai un proiettile sia stato deviato, Gabriele Sandri è morto, questo è quello che avete da sapere e basta. Alla conferenza stampa partecipano due persone, uno il questore di Arezzo, l'altro Roberto Scalla. Roberto Scalla che ritroviamo anche nel fumetto come protagonista non principale, ma comunque protagonista, personaggio appunto da sottolineare, è l'uomo che nell'immediato dopodiché, la mattina successiva, convoca conferenza stampa e qui dà la sua versione dei fatti. Una conferenza stampa anche lì surreale, in cui non c'è una parola vera, e questo lo dico dal punto di vista fattuale, si sostiene che nessuno alla scuola di Arezzo si è fatto male, questo è proprio da sottolineare, nessun ferito della scuola di Arezzo è conseguenza di quella persecuzione, di quella perquisizione, scusate. le armi che sono state trovate dimostrano chiaramente che all'interno della scuola stavano la centrale operativa, diciamo, dei blocchi che avevano messo a ferro e fuoco in Genova in quei giorni, e non accetta altre domande. Ripeto, è sicuramente un fatto minimo, piccolo, però mi sembra rispondere a quello che diceva Franco prima. Che cosa è cambiato? Sicuramente non è cambiato nulla a riguardo di trasparenza delle forze dell'ordine, impatti che le coinvolgono. Che cos'altro resta di Genova? Io penso che, come giustamente diceva Marco prima, nella collaborazione a questo momento, quello che mi ha colpito è che la prima volta Genova è stato un fatto in cui comunque c'è molto materiale, è stato molto fotografato, molto filmato, eccetera, ma non c'era niente, ovviamente, del dentro la via. Per me è stato un effetto straniante leggerlo e vedere le facce terrorizzate dei ragazzi mentre erano sottoposti a qualcosa che va forse al di là della tortura, perché la via è la sospensione del tuo stato di essere umano come soggetto di diritti. Alla via che le frasi che sentirete vengono utilizzate dai poliziotti sono: nessuno sa che voi siete qui, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo di voi. Io credo che ci sia da interrogarsi su una cosa, quando si dice che cosa resta di Genova. Restano due processi, via che Bolzaneto, che, come ha spiegato molto puntualmente Sabatini, probabilmente non porteranno a nulla, se non dal punto di vista, che è comunque importante, simbolico, perché sapete che indipendentemente dal discorso salva processi, dall'emendamento, cioè al pacchetto sicurezza che si vuole ottenere salva processi, spendi i processi, insomma, voglio dire, via che Bolzaneto sono dei pirati della prescrizione. Poi ci sono centinaia di denunce per i fatti di strada, per le violenze dei fatti di strada, che non porteranno a nulla, perché sono tutti reati di cui è rimasto ignoto il potenziale colpevole. In 5 di questi casi si è arrivati comunque a sentenze in sede civile, in cui la magistratura civile, non penale, nel riconoscere la propria impossibilità a individuare i responsabili puntuali delle violenze di strada commesse, hanno comunque condannato il Ministero dell'Interno al risarcimento delle vittime. Cosa anche questa che mi sembra sicuramente importante dal punto di vista simbolico, così come dal punto di vista opposto, di segno opposto, è importante che l'Avvocatura dello Stato abbia impugnato questi riconoscimenti di risarcimento verso le vittime. Poi voi sapete che c'è un processo che invece è arrivato a sentenza di primo grado, che è quello ai 25 manifestanti del 20 luglio, quindi relativamente a Via Tolemaide, eccetera. Io penso che ci sia da riflettere su una cosa, e sul fatto più grave, la morte di un ragazzo, non c'è stato bisogno di magheggi tecnico-amministrativi per non arrivare al processo. La morte di Carlo Giuliani, il 20 luglio, è stata liquidata, se non erro, il 5 maggio 2003, con ordinanza istruttoria della GIS, dottoressa Elena D'Aloiso, come legittima difesa e uso legittimo delle armi. Perché vi faccio questa riflessione? Perché, vedete, 4-5 anni fa, io ho scritto un lungo articolo sulla morte di Carlo Giuliani. Io non so se fosse bello, se fosse brutto, perché chiaramente sono una persona meno indicata per dirlo. Una cosa credo di averla imboccata quando ho preso il titolo, che era la rimozione di un omicidio. Quello di cui mi pento oggi è di non aver capito che quella rimozione era funzionale. Tutta Genova va rimossa come un mosaico, un tassello alla volta, un tassello alla volta. Strategicamente sono partiti, anche se può sembrare paradossale, dal fatto che poteva essere più grave, dal fatto che poteva colpire di più la morte di un essere umano, la morte di un giovane ragazzo, ma per rimuovere dalla coscienza collettiva tutto l'accaduto di quei due giorni. Io credo che funzionare a questo sia stata anche la tattica che vuole far sì che Genova adesso la si divida in buoni e cattivi, ossia manifestanti che da un lato hanno messo a ferro e fuoco la città, e la polizia che, le forze dell'ordine, ovviamente quando dico polizia, dentro sia carabinieri, eccetera, militare che finanza, tutte le forze dell'ordine, hanno ceduto nella risposta. Anche questa strategia è funzionale alla grande rimozione di Genova, perché significa comunque connotare ciò che è successo con un eccesso di reazione. Io penso che di fronte a tutto questo noi dobbiamo ribellarci, perché Genova si parla di tantissime cose, l'ho detto prima, non si può sintetizzare in una serata in poche pagine, però si parla di tante cose che possono essere riassunti in una parola sola, che a noi italiani perlomeno dovrebbe esserci molto care, dovrebbe voler dire ancora qualcosa, e che possono essere riassunte con la parola resistenza. Ecco, tutto qui quello che volevo dirvi, il libro, se vi interessa, è lì, e spero di avervi fatto venire voglia di prenderlo, per ricordarvi che è sempre importante, come qualcuno più importante di me ricordava, sentire dentro la capacità di provare indignazione per le ingiustizie ovunque avvengano.